Alleluia. Cari, voglio condividere con voi stamattina qualcosa che il Signore ha seminato nel mio cuore mercoledì alla preghiera. E quindi poi ho dovuto elaborare quello che lo Spirito Santo ha messo e quindi portarvi oggi questa parola. E cioè l'importanza, la potenza della preghiera. Quando diciamo importanza o potenza, non sto usando dei termini così che vengono usati a iosa facilmente per dire qualcosa, ma io specifico che la preghiera è un'arma potente. Ed è talmente potente da cambiare tutte le cose che ci sono davanti a noi, tutte. Non c'è nessuna cosa che possa rimanere come si trova, non c'è nessun nemico, nessuna montagna, nessun gigante, nessun problema che voi state affrontando che rimarrà così com'è se voi usate l'arma della preghiera. È l'arma potente, è un'arma straordinariamente potente. Tant'è vero che Gesù la usava quotidianamente. Quotidianamente Gesù usava la preghiera su base quotidiana. Ora, se Gesù, che è il Figlio di Dio ed è venuto dal cielo, se Gesù, che è venuto a compiere la volontà del Padre ed era sempre nella piena volontà del Padre. Lui è stato sempre nella piena e perfetta volontà del Padre. Aveva bisogno di pregare, quanto più ne abbiamo bisogno noi. E se Gesù usava la preghiera, non usava la preghiera per farsi vedere che era più santo degli altri. Non aveva bisogno di farsi vedere che era più santo, perché lui è il santo. Lui è il giusto e il santo. È il modello della santità. La santità, se vogliamo sapere cos'è la santità e come funziona la santità, basta guardare Gesù. Quindi Gesù non aveva bisogno di mostrare la sua santità perché pregava, o perché faceva opere pietose, o perché veniva incontro con amore ai bisogni della gente e delle folle. Gesù non aveva bisogno di crearsi una certa immagine per attirare l'attenzione della gente. Gesù faceva tutto quello che faceva e ha fatto tutto in maniera perfetta semplicemente perché lui è così. Lui è giustizia, lui è santità. E tutto quello che ha fatto, lo ha fatto sempre, supportato dalla preghiera. Ma andiamo per ordine, andiamo a vedere un verso nella scrittura, in Giacomo capitolo 5, verso 16. La preghiera è l'arma, un'arma, non è l'unica arma, è un'arma, noi abbiamo diverse armi. L'avversario ha solo un'arma contro di noi, che sono le frecce incendiarie. Dopodiché, quando gli finiscono le frecce che ha nella faretra, deve ritornarsene al suo luogo per andarne a fare altre. Mentre noi invece abbiamo diverse armi, e una di queste armi, qualche volta parleremo delle armi potenti che abbiamo per distruggere le fortezze dell'avversario, una di queste armi è proprio la preghiera. Guardate cosa dice Giacomo. In Giacomo 5,16 dice: confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Solo un attimo della vostra attenzione. Confessate i vostri falli gli uni agli altri non significa, in termini mondani, fate dicerie. Andate dicendo quali sono i limiti, i problemi, le difficoltà che avete incontrato nei fratelli e ditelo agli altri. Non sta dicendo questo. Non sta dicendo fate dicerie e andate a raccontare agli altri cosa ha combinato quel dato fratello, quella data sorella. Sta dicendo confessate i falli gli uni agli altri, lo sta dicendo in un'atmosfera di amore, di misericordia, di grazia, per poterci aiutare gli uni agli altri, perché quando noi apriamo il cuore gli uni verso gli altri, ovviamente scegli sempre le persone giuste, vai sempre dalle persone mature, apri il tuo cuore, non permettere ai falli di guidare la tua vita o di condizionare pesantemente il tuo cammino. Ma confessa significa esci fuori il peccato che hai commesso, il fallo che hai commesso. Non lo tenere dentro, confessalo. E poi aggiunge, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Il fallo produce sempre un malessere, una ferita, un problema nella nostra vita, nella nostra anima. E a volte questi problemi sfociano anche in malattie, infermità. Quanto è importante questo aspetto nella comunione fraterna, nell'essere famiglia, nell'essere la Chiesa del Signore Gesù Cristo, dove regna la comunione, l'amore fraterno, la comprensione, la misericordia. Confessate dunque i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Allora notiamo anche un'altra cosa importante, che quando preghiamo ci deve essere un risultato. Se non c'è un risultato, mi devo chiedere perché. Noi di solito facciamo al contrario. Quando preghiamo non ci aspettiamo risultati, e se non ci aspettiamo risultati è tutto normale. Vabbè, vedrai che Dio qualche cosa farà, forse. Ma noi che siamo i figli di Dio e stiamo camminando per fede, noi ci dobbiamo aspettare il risultato dalla preghiera. Noi abbiamo la certezza che ad ogni preghiera c'è una risposta. E se non c'è una risposta, mi chiedo perché. Quindi quando prego, io mi aspetto un risultato. E se non c'è il risultato, me ne vado di nuovo a pregare nella cameretta a chiedere: Signore, perché? E il Signore mi mostrerà il problema che c'è in me che non mi permette di ottenere risultati. Questo lo vedremo. Molto può, ognuno dica molto può, la preghiera del giusto fatta con efficacia. Ma è la preghiera del giusto. Chi è venuto ad abitare dentro di te? Cristo è venuto ad abitare dentro di te. Cos'è Cristo? Che cosa ci è stato fatto Cristo? Cristo ci è stato fatto giustizia. E tu per questo motivo sei giusto, perché sei nel giusto. Perché il giusto vive dentro di te e tu sei giusto. E i falli, i peccati accidentali che possono avvenire sono degli incidenti che hanno sporcato in qualche modo la tua giustizia, ma quando io confesso i falli, allora il Signore con la sua parola mi purifica, applica il suo sangue e mi dona il perdono e mi purifica da ogni trasgressione, da ogni iniquità. Ma la cosa che voglio sottolineare, molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Il molto di Dio non è il molto dell'uomo. Il molto per noi può essere, in termini di soldi, il molto per noi può essere, ti è, 1 milione di euro. Ah, se potessi avere, una volta si diceva 1.000 lire al mese. Oggi ridiamo per quelle 1.000 lire al mese. Ma allora, pensate un po', allora, 1.000 lire al mese era una grossa somma. Se potessi, e infatti tanto che ci hanno fatto una canzone, se potessi avere 1.000 lire, oggi nessuno la canta più. Perché non è più valida. Perché questo è il molto dell'uomo, che varia nel tempo, può ingrandirsi, può rimpicciolirsi, ma il molto di Dio non cambia. E il molto di Dio è sempre risolutivo. Il molto di Dio è la sua potenza che viene nella tua vita e cambia totalmente le cose. Non le lascia così come sono. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Allora voglio fare un'introduzione veloce, prima di arrivare al punto. Su tre cose Gesù ha dato degli ordini specifici: la predicazione, l'annuncio del Vangelo, e qui prendiamo dei versi in sequenza velocemente. Allora, Riccardo, Maicon, Rosalba, mia moglie, Matteo 3:2, Matteo 4:17, Matteo 10:7 e Luca 10:9. Vediamo un ordine specifico che Gesù ha dato a proposito della predicazione. Questa deve essere la nostra predicazione e non dobbiamo cambiarla, perché questo significa portare avanti il regno di Dio, essere figli del regno. Matteo 3:2, vediamo la predicazione di Giovanni Battista. Sì, il microfono, è vero.
Dici, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino.
Qual era la predicazione di Giovanni Battista? Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Vabbè, Giovanni Battista, lui battezzava le persone con il battesimo del ravvedimento, quindi ovviamente la sua predicazione era una predicazione sul ravvedimento. Ma il ravvedimento è connesso e lui è fortemente legato, il ravvedimento, con il regno di Dio. Il regno di Dio comincia prima di tutto col ravvedimento. Senza ravvedimento non si entra nel regno di Dio. E guardate Gesù, qual è la predicazione di Gesù?
Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino.
Ah, la stessa predicazione, uguale, identica. E cosa insegna Gesù ai discepoli? Cosa dice che devono dire quando vanno a predicare? Lui manda i dodici dicendo loro: dovete fare tutto questo, guarire i malati, dare la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, mondare i lebbrosi, resuscitare i morti, e poi dice anche qual era il messaggio che dovevano portare.
Andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino.
Lo stesso messaggio. Ma loro erano i dodici. E allora vediamo con i 70.
E guarite i malati che saranno in essa, e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi.
Wow! Vediamo che il regno di Dio è sempre accompagnato dal miracolistico, è sempre accompagnato dal soprannaturale. Guarite i malati e dite: il regno dei cieli si è avvicinato a voi. Se vedete queste potenti operazioni, se vedete questi miracoli, è perché il regno dei cieli è arrivato. Tale, tenilo tu, così non lo devo prendere ogni volta da lì. Quindi Gesù dà, e questo è il messaggio che noi dobbiamo predicare, la testimonianza di due o tre è veraci, questo è il messaggio che dobbiamo annunciare, predicare. Quando predichiamo questo messaggio, noi siamo accompagnati dai segni del credente. che sono quelli di cacciare i demoni nel nome di Gesù. Anche se mangiamo qualcosa di mortifero non ci farà alcun male, e se anche siamo morsi da vipere, sia naturali che spirituali, non saremo avvelenati. E poi metteranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Ma questi segni ci accompagnano quando noi ubbidiamo al comando che Gesù ha dato di andare a predicare l'Evangelo del Regno. Andate e predicate ad ogni creatura. E la predicazione è proprio quella che abbiamo visto. Semplice, è così semplice che per noi, essendo troppo semplice, non lo accettiamo, perché noi vogliamo le cose complicate. Quelle che ci devono entrare nei meandri del cervello, vanno a solleticare le nostre curiosità, il nostro desiderio di conoscere di più, voglio cose più profonde. No, il Vangelo è per i semplici. Gesù l'ha detto: se non ricevete il Vangelo come questi piccoli fanciulli, non potete entrare nel Regno di Dio. Ma entriamo nel Regno di Dio quando riceviamo il Vangelo con semplicità. Vi vedo alcuni che mi guardate con gli occhi sbarrati, dicendo, fino ad ora sto dicendo cose semplici, le cose complicate vengono dopo. Un'altra cosa che, su cui Gesù ha dato degli ordini specifici è sulla cura, e riassumiamo tutto in quello che dice in Matteo capitolo 28 dal verso 18 al verso 20. Gesù dà l'ordine alla Chiesa, dà il grande, quello che conosciamo come il grande mandato. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, quindi io ho ogni autorità e la posso delegare. E infatti dice subito dopo: andate dunque. La delega è dire a qualcuno: tu mi rappresenti, sei stato con me, hai ricevuto i miei insegnamenti, hai ricevuto la mia parola, ora vai e porta questa mia parola di autorità in tutto il mondo. Andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Ed esaminando un pochino questa scrittura, questi due versi, notiamo che sia il battesimo, sia il corso e la via del discepolato è cura. La prima cosa che facciamo quando una persona viene e riceve Gesù come Signore e Salvatore, con cura lo prepariamo al battesimo, lo battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché attraverso questo atto pubblico noi legalizziamo quello che è avvenuto, la nuova nascita, e legalizziamo il fatto che quella persona è entrata nella famiglia di Dio. Stiamo facendo cura e poi insegnando loro ad osservare. Come insegni qualcuno ad osservare delle regole, delle leggi, dei precetti che tu hai? Perché tu non solo insegni, qui si parla del metodo Lamad, che è quel metodo che viene chiamato dell'apprendistato, dove c'è il maestro che insegna con la sua vita, col suo esempio, e l'apprendista che impara e riceve dal maestro come fare le cose che lui sta insegnando. E Gesù sta dicendo proprio questo: prendetevi cura dei nuovi, prendetevi cura di quelli che avete portato a Cristo, prendetevi cura di tutte le persone insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che io vi ho comandato. Però io dico, qual è il migliore insegnamento? Quello che tu puoi mostrare con la tua vita. Perché a volte siamo in difficoltà, perché sappiamo qual è l'insegnamento. Lo diciamo anche agli altri qual è l'insegnamento, però poi non vedono in noi l'adempimento di quell'insegnamento, la potenza di quell'insegnamento, come quell'insegnamento ha cambiato e trasformato la mia vita. Vedono che poi la mia vita non è stata cambiata granché. E lì ci può essere qualche problema. Quindi quando parlo di cura, parlo non solo della cura che tu fai verso gli altri, perché quando curi gli altri tu stai curando te stesso, perché sei portato a cambiare. Cosa ha insegnato Gesù e cosa ha ordinato? Ama il prossimo tuo come? Come te stesso. Quando tu curi gli altri, se tu ami le persone che stai curando, tu sei pronto a cambiare per amore loro. Non rimani quello che sei, nei tuoi limiti, nei tuoi difetti, nelle tue problematiche, ma tu ti metti con sincerità davanti a Dio e a volte ti fai anche dei bei pianti, dei benedetti pianti davanti al Signore dicendo: Signore, io non voglio essere così, io voglio poter mostrare un Vangelo che funziona, una potenza miracolosa, io voglio vedere le persone cambiare e voglio mostrare loro come si cambia, io voglio essere un esempio, un modello di giustizia, di santità, di consacrazione, di passione, perché questi possano crescere con le giuste attitudini. E queste, se io vi sto insegnando queste cose, perché sono cose che mi sto studiando di fare. Questa è un'altra cosa su quale Gesù ha insegnato in maniera specifica. E poi la terza cosa che Gesù ha insegnato in modo specifico è sulla preghiera. È Matteo capitolo 6, voi conoscete, Matteo 6 dal verso 6 al verso 15, fino al verso 13 leggiamo. Gesù insegna sulla preghiera perché i discepoli chiedono: Signore, insegnaci a pregare. Noi vediamo, abbiamo visto Giovanni Battista che come prega, il suo fuoco nella preghiera, insegna ai suoi discepoli. Noi vediamo te come preghi e come preghi tu, non l'abbiamo mai visto in nessun altro. Perciò per favore insegnaci, ai discepoli è venuta la fame, fate venire la fame agli altri con la vostra preghiera. Perché veramente la preghiera è un'arma potente. E Matteo capitolo 6, ma tu quando preghi, per favore lasciatelo così come è scritto, ma tu quando preghi, perché la Bibbia dà per scontato, per consolidato il fatto che tu preghi, non fatelo diventare un interrogativo, ma tu quando preghi, lasciatelo così com'è, perché Dio crede che tu stai pregando e quindi ti insegna nella preghiera che tu fai quotidianamente, ti insegna come devi pregare. Ma tu quando preghi entra nella tua cameretta, chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Volete vedere la vostra vita che condiziona la vita degli altri, che condiziona l'ambiente dove vi trovate, l'ambiente familiare, l'ambiente del lavoro, l'ambiente dei parenti, dei familiari, degli amici? Volete vedere? Usate la cameretta. Perché quando voi state nella cameretta con il Padre, allora tu riceverai una ricompensa che tutti vedranno e vedranno che tu sei stato con Dio, sei stato alla sua presenza, una ricompensa pubblica, pubblica, che tutti debbono vedere. Quando Gesù stava insieme con le folle, si vedeva che Gesù aveva qualcosa di particolare. Non era una persona normale, c'era un tale amore, una tale misericordia, una tale sapienza, conosceva le cose in maniera così profonda che le persone rimanevano a bocca aperta quando lui insegnava. Gesù si vedeva che era stato con il Padre. E Gesù stesso lo dice: io faccio tutto quello che il Padre mi mostra, tutto quello che io vedo fare al Padre, io lo faccio. E se il Padre mi fa vedere che devo risuscitare i morti, allora risuscito anche i morti. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Vai avanti. Ora nel pregare non usate inutili ripetizioni e per favore quando pregate siate semplici nella preghiera, non infarcite le vostre preghiere di Signore, 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 o Padre, Padre, Padre. Gesù, quando ha insegnato i discepoli a pregare, ha detto: quando pregate dite Padre nostro. Non ha continuato Signore ti prego. Cioè, sono parole semplici, non ripetitive. Infatti non usate le inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Ma voi, verso 8, non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Ci credete? Verso 9, voi dunque pregate in questa maniera: Papà, Papà nostro, che sei nei cieli, e lui non è un padre terreno, non lo puoi assomigliare ad un padre terreno. Perché lui è il Padre nostro? Perché siamo nati da lui. Quando siamo nati fisicamente, la vita l'abbiamo ricevuta da Dio. La vita non ce l'hanno data i nostri genitori. La vita ha soffiato dentro di noi l'alito vitale, Dio stesso in persona. Ogni vita viene da Dio. Per questo la vita è sacra ed è santa. E guai a chi tocca la vita che viene da Dio. Ma la cosa importante, la cosa fondamentale, qui non faccio tutta la storia della caduta da Adamo in poi, eccetera, eccetera, ma vado direttamente alla nuova nascita. Nella nuova nascita noi siamo diventati figli. E per questo motivo, perché tu sei diventato figlio, tu puoi chiamare Dio Papà. Sia legalmente, perché Cristo sulla croce ha reso legale il tuo ingresso nella famiglia di Dio, tu sei diventato figlio. Noi non siamo nati figli, noi abbiamo ricevuto la vita da Dio, ma non siamo nati figli, perché quando uno nasce naturalmente non ha l'eredità del Padre Celeste, ha l'eredità di un padre terreno, l'eredità di Adamo, e quindi il peccato come eredità. Ma quando si nasce di nuovo viene tolta quella natura, la natura adamica, muore sulla croce con Cristo Gesù e avviene questo miracolo sorprendente, straordinario e meraviglioso della nuova nascita, dove tu diventi figlio di Dio. Non so quanto è importante questo per te, ma per me è fondamentale. Perché se io non sapessi che sono figlio di Dio, non potrei vivere per fede, non potrei credere nella parola di Dio, non potrei credere che Dio può compiere miracoli, prodigi, eccetera, eccetera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario. Guardate, questo verso è fondamentale per comprendere che noi siamo figli e che Dio è nostro papà. Perché solo ad un papà, un figlioletto, può dire dammi il pane perché ho fame. Prova ad andare a casa di uno qualsiasi a dirgli dammi il pane perché ho fame, specialmente di questi tempi. Devi chiedere per favore, se può aiutarti, se ha un po' di misericordia, devi fare un po' di lavoro per ottenere qualcosa. Ma con il Padre Celeste, con il Padre, un figlio con il Padre non ha bisogno di salamelecchi, di introduzione, di presentarsi dicendo se ti ricordi di me, o Padre, se hai pietà di me, o Padre, se hai misericordia di me, o Padre, e mi vuoi dare un po' di pane perché sto morendo dalla fame, io ti ringrazio con tutto il mio cuore. Voi potete immaginare un figlio che fa così con il suo papà e la sua mamma a casa? Mi preoccuperei. Dice, ma chi sta facendo così? Rosalba, io ti dico, sei mia figlia. Ma perché mi stai facendo così con me? Ti ho trattato male? È successo qualcosa? Questo verso è stupendo. Questo ci dà una fermezza, una determinazione, una sicurezza che tu sei figlio e che ogni volta che entri nella cameretta sei nella casa del Padre. Mi potrebbe andare a prendere alcuni versi dell'Antico Testamento che parlano di questo, ma prenderei troppo tempo. Ma quando sei nella preghiera, tu sei nella casa del Padre. E io chiedo, ma tu quanto ci stai con il Padre Celeste? Fece silenzio. Sapete quanto desiderio ha il Padre di vedere i suoi figli e di stare con i suoi figli? Un desiderio eterno, immenso, infinito. Lui ogni mattina risveglia l'orecchio dei discepoli e uno dei significati di discepolo nell'antico aramaico è figlio. Il figlio che deve crescere con la disciplina si chiama discepolo. E il Padre ogni mattina risveglia l'orecchio dei discepoli perché possano ascoltare come ascolta un discepolo e il Padre gli possa dire e dare tutto quello che faranno insieme quella giornata, perché c'è un rapporto quotidiano. Dacci oggi il nostro pane. Voi sapete che l'altra versione dice quotidiano. Qui dice necessario, ma mi piace di più quotidiano, perché la preghiera è su base quotidiana. E quando tu sei nella preghiera, tu sei nella casa del Padre. Vai avanti. E perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tu hai il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. La preghiera ottiene vittoria nel regno spirituale. Quando tu hai un rapporto con il Padre, hai un rapporto spirituale. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ogni volta che tu sei nella preghiera, tu stai svolgendo il tuo ruolo di adoratore, tu sei un adoratore, tu sei con il Padre, hai questo feeling con il Padre dove parlate cuore a cuore, faccia a faccia. E quando tu stai pregando, il Padre ti ascolta ed interviene. Ed ascolta la tua preghiera, la tua supplica, ed interviene secondo la sua volontà, sia fatta la tua volontà, così come è stata preparata nel cielo, così come è stata preparata nella cameretta, così come è preparata nella casa del Padre, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. E quando parliamo di regno, parliamo di giustizia, di pace, di gioia nello Spirito Santo. Parliamo di soprannaturale, perché il regno di Dio è accompagnato sempre da segni, prodigi e miracoli, da potenti operazioni. Quindi la preghiera ottiene vittoria nel regno spirituale e ne vediamo i risultati nel naturale. Chissà, e io voglio che stamattina tutti quanti voi ricevete questa rivelazione. La rivelazione della preghiera come arma potente per ottenere ogni risultato in tutte le aree della vostra vita. Chi sa e ha la rivelazione che la preghiera è un'arma potente, la usa e la usa spesso. Non la usa una volta ogni tanto quando è nella disperazione. Per favore, non arrivate alla disperazione per usare la preghiera. Ve lo chiedo con il cuore in mano, non usate la preghiera solo quando arrivate alla disperazione, non ne potete più e allora in quel momento supplico l'Eterno. Usate la preghiera ogni giorno, così come ogni giorno mangiate, ogni giorno respirate, ogni giorno bevete, perché ne abbiamo necessità. La preghiera è una necessità. Daniele sapeva questo. Daniele 6, 10 dice: quando Daniele seppe che il documento era stato firmato, entrò in casa sua. Stiamo parlando del documento, stiamo parlando di Daniele, il profeta Daniele, che ha vissuto in un periodo in cui Israele era in cattività in Babilonia, è dovuto al peccato di Israele, e loro sono andati in cattività, sono stati presi prigionieri e sono stati portati in cattività. E Daniele e alcuni giovani sono stati portati nelle stanze del re, perché dovevano servire alla presenza del re, perché erano giovani pieni di intelligenza, di sapienza, di bell'aspetto, e quindi il re li voleva per sé. Abbiamo, vi ricordate il messaggio che ci è stato predicato dal fratello Antonio Morra su Daniele? Ricordatevi quello, così salto tutto questo. E Daniele si trova in Babilonia e serve cinque re, cinque grandi re, da Nabucodonosor a Ciro, ad Artaserse, cioè tutti dei grandi re, dei grandi imperatori, e lui li ha condizionati con lo spirito di sapienza e di intelligenza che c'era nella sua vita. Però c'era anche una situazione: lui si trovava lì in Persia, e le leggi che venivano fatte erano le leggi dei Medi e dei Persiani, e quando il re metteva il sigillo nessuno poteva più cambiare quella legge, neanche il re. E se il re si permetteva di cambiare una legge che era stata già approvata e c'era già il sigillo del re, anche il re stesso poteva essere messo a morte. Nessuno poteva cambiare la legge dei Medi e dei Persiani. Ora, c'erano gli invidiosi, i colleghi di Daniele, i satrapi, che erano invidiosi di lui perché lo vedevano che prosperava in tutte le cose che faceva, e stavano cercando un pretesto per trovare qualcosa per cui condannarlo e toglierlo di mezzo. Allora si sono ricordati: lui è un uomo di preghiera che prega sempre ogni giorno, allora facciamo una legge, scriviamo una legge ad hoc che possa incastrarlo. Fanno questa legge che nessuno poteva pregare, tutti quanti volevano fare una preghiera, la dovevano rivolgere al re, e quindi l'idolatria. E chiunque veniva trovato a pregare qualcuno che non era il re sarebbe stato messo a morte, e quindi condannato ad essere gettato nella fossa dei leoni. Daniele arriva, entra nell'ingresso del suo palazzo dove lui svolgeva le sue funzioni, legge, quando seppe che il documento era stato firmato, lo legge, entrò in casa sua. Quindi nella sua camera superiore, la cameretta, con le sue finestre aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si inginocchiava, pregava e rendeva grazie al suo Dio come era solito fare. Era la sua abitudine quotidiana, tre volte al giorno. Daniele, proprio per la sua preghiera, perché lui era abituato a pregare, sapeva che la sua vittoria dipendeva da questo suo rapporto con l'Eterno, il rapporto con Dio, la sua preghiera che faceva ogni giorno. E lui, quando pregava, non recitava preghiere, parlava con Dio. È tutta un'altra cosa. Parlava con Dio, faceva domande e riceveva risposte. D'altronde, Daniele, com'è che ha potuto rivelare ai vari re tutte le cose, tutti quei misteri che loro ricevevano, quei sogni che ricevevano? Addirittura uno di questi re riceve un sogno e poi dice a tutti gli astrologi, a tutti i maghi, a tutti quelli che leggevano le cose, i misteri, eccetera: mi dovete dire l'interpretazione del sogno che ho fatto. E loro erano lì a dire: oh re, dici il sogno e noi te lo interpretiamo, che problema c'è? No, no. Voi sapete leggere i misteri, quindi il sogno non ve lo dico. Allora ditemi qual è l'interpretazione. Oh re, ci devi dire il sogno, altrimenti noi non possiamo darti l'interpretazione. Allora per voi c'è la morte. Perché il re in quel momento, e io credo ispirato da Dio, o istigato da Dio, dallo Spirito di Dio, diceva: se voi veramente sapete conoscere i misteri, io non vi devo rivelare il sogno che ho fatto. Li ha messi alla prova. Solo uno ha potuto rispondere a questa parola del re. E chi era costui? Daniele. Com'è che Daniele ha ricevuto il sogno e l'interpretazione? Perché era abituato a pregare, a parlare con Dio e a ricevere da Dio risposte. E quando ha pregato, ha fatto digiuno e preghiera, ha chiesto ai suoi amici di pregare insieme con lui, di aiutarlo nella preghiera, perché lui potesse ricevere l'interpretazione, il sogno e l'interpretazione. Dio gli ha rivelato sogno ed interpretazione. E lui è andato dal re e li ha salvati pure. Ma la cosa che è successo, che il re alla fine ha detto: il Dio di Daniele è il vero Dio. La tua preghiera fa conoscere chi è realmente Dio. Andiamo adesso più velocemente perché voglio arrivare al dunque. Davide non usciva mai in battaglia se prima non consultava l'Eterno. Noi la mattina a volte, forse manco ci pensiamo che dobbiamo pregare perché durante la giornata il Signore ci possa condurre, guidare. Altro che battaglie. Davide non andava mai in battaglia se prima non consultava Dio, perché lui sa e lui sapeva che ogni vittoria viene dall'alto, viene dal cielo. Perché il cielo domina sulla terra. Il cielo ti dà vittoria su ogni altra situazione, su ogni cosa. E per questo motivo c'è bisogno di questo rapporto di preghiera. E Davide sapeva questo e non usciva in battaglia se prima non aveva pregato. E ci sono diversi salmi, voi potete vedere tutti i salmi di Davide, sono tutte delle preghiere. E non sto qui a farvi vedere i vari versi dei vari salmi. Anche i discepoli, gli apostoli, la prima chiesa era abituata alla preghiera, aveva l'abitudine della preghiera. E se noi vediamo la prima chiesa, la chiesa degli Atti degli Apostoli, così ripiena di spirito, di potenza, di soprannaturale, è un motivo, c'è. E il motivo è che erano dedicati alla preghiera. Erano dediti alla preghiera. E quando sono sorti i primi problemi, voi sapete in Atti 10 quali problemi sono sorti, se non ve lo ricordate l'ho andato a leggere dopo, in Atti 7, scusate, non Atti 10, Atti 10 è Cornelio, Atti 7, ve lo andate a vedere, ve lo andate a leggere, lì gli apostoli hanno detto: bene, noi ora deleghiamo altri a fare i servizi che noi stiamo facendo, perché stiamo trascurando qualcosa di importante, stiamo trascurando la preghiera e la parola. Noi ci dedicheremo di più alla preghiera e alla parola, proprio perché sono sorti dei problemi. E poi subito dopo la scrittura dice che i discepoli crescevano e si moltiplicavano. L'avversario, che sa quanto è devastante per lui un credente che prega, cercherà di ostacolare questa pratica. Fratelli cari, voi siete figli di Dio e non vi dovete mai piegare davanti alle bugie, agli inganni. Non vi dovete mai inginocchiare davanti ai problemi e ai giganti che vi affrontano nel cammino, nella vita. Ma dovete conoscere la potenza dell'inginocchiarsi davanti a Dio, perché quando tu ti inginocchi davanti a Lui, tu entri nella cameretta e ti inginocchi davanti a Lui e fai la tua preghiera davanti a Lui e fai domande e risposte e cominci un dialogo con Lui, allora tu ti puoi alzare dopo e rimanere in piedi davanti a tutte le avversità che si presenteranno. Perché tu le condizionerai, tu comanderai, tu sei la testa e non la coda. Forte questo applauso. Allora voglio presentarvi i tre ostacoli. Siamo arrivati al punto, e questo è fondamentale. Questi sono i tre ostacoli, ce ne sono anche altri, ma questi tre ostacoli sono quelli che possono ostacolare la tua preghiera, possono impoverire la tua preghiera, possono rendere quasi inutile la tua preghiera. Quali sono questi tre ostacoli? Le offese. Matteo capitolo 6, versi 14 e 15. Sì, grazie. Matteo 6, 14, 15. È il seguito di quello che abbiamo già letto, di Matteo 6, dal verso 6 in poi. Perché se voi perdonate agli uomini le loro... Quanti di voi avete ricevuto offese nella vita? Amanti, dai, alzate le mani. Tutti, tutti abbiamo ricevuto offese. Tutti, tutti, tutti. Tutti. Non faccio l'altra domanda. Quante di voi siete rimaste offesi? Perché ricevere le offese si possono, ci può essere. Gesù ha detto, gli scandali avvengono. E lì la parola scandalo ha anche un altro significato, proprio quello di offesa. In greco è anche offesa. Non si possono evitare che ci siano offese, che possono venire offese nella nostra vita. Ma guai a quelli che scandalizzano, che provocano offese, ma anche guai a quelli che si offendono. Non tanto perché è un peccato, perché l'offesa è una tentazione che cerca di bloccare la tua vita spirituale. Quando tu sei offeso, sei bloccato. E ogni volta che pensi a quella persona, tu non la pensi amandola. Tu la pensi con un sentimento che si chiama vendetta. Prima o poi me la pagherà. Chi t'ha a pagare? Dimmi a me, che ti deve pagare? Ti deve pagare il male che ti ha fatto, perché il male produce altro male. E quando noi ci aspettiamo di ricevere, tra virgolette, giustizia, in realtà vogliamo vendetta. E questa offesa ti ha legato, ti ha bloccato, non ti permette di ascoltare Dio, non solo, ma non ti permette di avere risposte da Dio. Se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. E abbiamo visto che si parla in un contesto di preghiera. Matteo 6 parla in un contesto di preghiera. Verso 15. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro vi risponderà dal cielo o perdonerà le vostre. Poi, senza andare per le lunghe su questo, perché questo è abbastanza chiaro, quello tra marito e mogli. Mariti e mogli. Se hai la moglie o il marito a casa, poi digli, parlagli di questa parola di stamattina. Prima Pietro capitolo 3, versi 6 e 7. Prima Pietro capitolo 3, versi 6 e 7. Mariti e mogli. Come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, di essa voi siete divenute figlie. Se fate il bene non vi lasciate prendere da alcuno spavento. Perché parla di spavento? Perché a volte le offese che ci sono tra marito e moglie non vi permettono di vivere per fede, di camminare per fede. Ah, Sara aveva ricevuto delle offese da suo marito Abramo, perché era stato dato in mano al re. Stava per commettere adulterio. Dio non ha permesso tutto questo, ma Abramo non l'ha protetta. Eppure Sara lo chiama Signore, cioè lei agisce per fede, perché sta guardando lo scopo di Dio, lei sta credendo nel proposito di Dio, lei crede nella chiamata che Dio ha rivolto a suo marito Abramo. E lo continua a chiamare Signore. Se fate il bene non vi lasciate prendere da alcuno spavento. Verso 7. Similmente voi mariti, Per favore, tutti i mariti, alzate la mano. Vivete, questo è un ordine. Vivete con le vostre mogli, con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, preferisco dire più fragile, e onoratele perché sono coeredi con voi della grazia della vita, e fin qui tutto a posto, tutto bello, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Questo fa capire anche che la preghiera di un uomo, di un capofamiglia, di un marito, ha particolare importanza, ha particolare autorità e potenza davanti a Dio. Ma ci può essere un impedimento, l'offesa, nel rapporto tra marito e moglie. Non state litigati. La scrittura dice: adiratevi e non peccate. Qual è il peccato? Il peccato è fallimento del bersaglio, uno dei significati di peccato. Marito e moglie devono compiere il piano di Dio, la volontà di Dio, devono far regnare il benessere a casa, la prosperità a casa, devono vedere la presenza di Dio nella propria casa. Sull'altare ci deve essere sempre il fuoco acceso della presenza di Dio. Come posso fare tutto questo? Come posso tenere sempre il fuoco acceso della presenza di Dio a casa mia? Avendo tra marito e moglie un pari sentimento, pregando insieme. Ma se dovesse accadere qualcosa e c'è un litigio, per favore, non fate passare la giornata, non fate tramontare il sole senza avere chiarito. Parlate, dialogate, litigatevi pure, ma raggiungete poi alla fine un risultato, quello dell'accordo, perché se due sulla terra si accordano a chiedere qualunque cosa al Padre mio che è nei cieli, questa sarà loro concessa. Questo cura anche il vostro rapporto matrimoniale. La migliore cura è questa, pregare insieme. Poi l'altro ostacolo, oltre alle offese, è il non perdono. Marco capitolo 11, che in questo capitolo c'è tutto il contesto della fede, come funziona la fede. Volete vedere la vostra fede funzionare? Dobbiamo anche stare attenti a questa condizione che c'è nei versi 24 a 26. Perciò vi dico, tutte le cose che domandate pregando... Quante cose possiamo domandare pregando? Tutte le cose. Quindi tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. È Gesù che sta parlando, la verità che sta parlando. E sta dicendo, ogni volta che voi chiedete qualcosa pregando, che domandate pregando, credete di riceverle, dopo la preghiera credete, alzatevi dicendo, io ho quello che ho chiesto. Alleluia. E le otterrete. E poi il verso 25, e quando vi mettete a pregare, anche questo, togliete il punto interrogativo, e quando vi mettete a pregare? Ma lasciatelo così come un'affermazione, cioè come l'abitudine che abbiamo di pregare ogni giorno. E quando vi mettete a pregare, e mi piace anche il plurale, perché questo lo voglio applicare soprattutto alle famiglie, marito e moglie, famiglie, genitori e figli, alle famiglie. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni i vostri peccati. Il risultato della nostra fede dipende anche da come noi trattiamo i nostri rapporti, cominciando dalla famiglia e poi dalla famiglia naturale alla famiglia spirituale e a tutte le persone che ci circondano. Il perdono è la chiave che dà potenza alla nostra fede, e la mancanza di perdono non ci permette di ricevere risposta quando preghiamo. E infine il terzo ostacolo, la tristezza, la depressione, l'angoscia sono degli ostacoli alle nostre preghiere, alla potenza della preghiera. Luca capitolo 22. dal verso 39. Luca 32 e 22, scusa. Poi uscito andò come al solito al Monte degli Ulivi e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul posto disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Notate, pregate per non entrare in tentazione. Ora vediamo qual è questa tentazione. E si allontanò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava, e pregava con un certo zelo, un certo ardore, dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza. Voi scoprirete che quando voi pregate e siete nella debolezza e durante la preghiera vengono oppressioni, distrazioni, stanchezza, voi pregate, continuate a pregare, perché se ci sono queste cose, gli angeli sono lì a servirvi, a darvi forza. Perché Gesù ci sta dando l'esempio, il modello. Apparve un angelo dal cielo per dargli forza. Ed egli, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente. Lui già stava pregando, ma sente su di sé l'oppressione, il peso che lo schiaccia, addirittura arriva ad essere in agonia. Per favore, qualcuno che è bravo nelle mimiche mi può fare vedere che cos'è un'agonia? Qualcuno bravo nelle mimiche? Ve lo faccio io, va. Aiuto! All'incirca. Ed egli, essendo in agonia, non ha smesso di pregare, non ha detto basta, non ce la faccio più. Pregava ancora più intensamente. Qual è la nostra risposta quando ci viene addosso l'angoscia, la depressione, l'oppressione, la tristezza? Sapete cosa porta la depressione? Cosa porta la tristezza? Porta oblio e tu ti senti scivolare in una condizione dove non sei più capace di fare nulla. Addirittura ti viene il sonno. Quando uno è nella depressione, quello che cerca è di poter dormire, gli viene un sonno addosso. Notate, le medicine che i dottori usano per quelli che soffrono di depressione, di ansia, sono medicine che cercano proprio di addormentare. Per questo motivo dico, su quest'area la medicina ha preso una grossa cantonata, sta lavorando per conto dell'avversario. Perché cerca di addormentare, di assopire l'anima delle persone, invece di rimanere lì a combattere strenuamente per avere la vittoria. Perché noi siamo figli di Dio, tu sei figlio di Dio, tu fai parte della Chiesa, ma anche se sei solamente una persona, tu non sei destinato all'oblio, all'inferno, al sonno eterno. Tu sei destinato alla gloria. Tu sei un guerriero, devi scoprire il guerriero che c'è dentro di te. E questo guerriero usa per prendere forza e continua forza l'arma della preghiera. Ed egli, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente e il suo sudore divenne simile a grumi di sangue. Era talmente forte l'oppressione su Gesù, la pressione che c'era su di lui, che il sudore addirittura diventa sangue, gli esce sangue dai pori che cadevano a terra. Continua. Alzatosi poi dalla preghiera, venne dai suoi discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. Prendimi Marco capitolo 14, dal verso 32. Marco 14 dal verso 32. Poi essi arrivarono ad un luogo chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. Quindi prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò ad essere preso da timore e angoscia. Ad essere preso, Gesù cominciò ad essere preso da timore e angoscia, da paura. Gesù. E disse loro: l'anima mia è grandemente rattristata fino alla morte. Rimanete qui e vegliate e pregate. E andato un poco avanti si gettò a terra e pregava che se fosse possibile si allontanasse da lui quell'ora. E disse: Abba padre, papà, papino, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio ma ciò che tu vuoi, ho estrema fiducia in te. Non ha importanza quello che sta succedendo, se tu adesso non mi vuoi rispondere, se tu non mi vuoi liberare, io sono fiducioso in quello che tu hai deciso, ho fiducia in te. Verso 37, quindi tornato indietro trovò i discepoli che dormivano e disse a Pietro: Simone, dormi. Simone: no, no, io stavo pensando. Non hai avuto la forza di vegliare un'ora sola o una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. E dice: certo, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Sapete cosa sta dicendo qui? Andate nello spirito, non rimanete nella carne. La tristezza, la depressione, l'angoscia significa essere nella carne, dove tu puoi essere facilmente tentato. Ma quando vai nello spirito, lì tu ottieni la vittoria. Lo spirito è pronto. La carne è debole. Per favore, non associatevi alla carne. Non simpatizzate con la carne. Andate nello spirito. Poi voglio che prendiamo Matteo capitolo 26, dal verso 36. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani. E disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Gesù ha provato tutto quello che noi proviamo. Gesù è stato tentato in ogni cosa proprio come noi, ma senza commettere peccato, cioè senza fallire. Gesù non ha mai perso una battaglia e ha preso sempre forza dalla preghiera. Cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Verso 38. Allora gli disse loro: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte, una tristezza mortale. Sapete cosa fa la tristezza mortale? Porta le persone al suicidio. Sapete cosa fa l'angoscia opprimente? Porta le persone al suicidio. Sapete cosa fa una depressione? Una depressione proprio opprimente porta le persone al suicidio. Sapete perché le persone vogliono il suicidio? Perché possa smettere finalmente questo peso che c'è addosso, che ti porta all'oblio. Non ne posso più, voglio pace. Pensano che la pace sia la morte. Ma Gesù Cristo non è venuto a portare la morte. Lui è il principe della pace, è venuto a portare la vita. E che vita? Vita abbondante. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, ma io sono venuto per dare vita e vita in abbondanza. L'anima mia è profondamente triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Gesù sta chiedendo ai discepoli, a questi tre in modo particolare: pregate con me e per me. Sto portando addosso il peso, c'è l'angoscia mortale su di me, una tristezza mortale su di me, pregate con me. Quando tu sei nell'oppressione, non lasciarti andare, cerca un compagno di preghiera. Perché tu otterrai vittoria. La preghiera è l'arma potente. Poi continua. E andato un poco in avanti si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me. Io stamattina voglio ministrare su tutti quelli che avete sofferto, soffrite di depressione, di angoscia, di tristezza. Tristezza a volte perché ci sono cose che non cambiano. E a volte quando pensi a certe situazioni che ci sono nella tua vita che non cambiano, ti viene addosso la tristezza. Bene, tristezza, depressione, angoscia, ansia, paura sono tentazioni. Gesù ha detto di pregare per non cadere in tentazione e di usare la preghiera per avere vittoria in queste situazioni. E sapete Gesù perché ha dovuto passare questo lì nell'orto del Getsemani? Perché lì aveva bisogno di ricevere legalmente il ruolo di sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Pastore, ma apostolo, da dove ti viene questa cosa? Ebrei capitolo 5. Ebrei capitolo 5. Gesù è il sommo sacerdote. Ed è sommo sacerdote per presentare le nostre preghiere al Padre. Lui sta pregando per noi, sta intercedendo per noi, e la sua preghiera, la sua intercessione hanno valore legale davanti al tribunale dei cieli e davanti al trono di Dio, e hanno potenza per liberarci dai momenti difficili. E altrove dice: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Qualche altra volta vi spiegherò cos'è l'ordine di Melchisedec e qual è l'ordine di Aronne, ma non adesso. Nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Sta parlando proprio di quel momento che lui stava vivendo nell'orto del Getsemani. Getsemani significa frantoio. Cosa si fa nel frantoio? Si mettono le olive che vengono schiacciate, tritate per farne uscire l'olio. Non pensare che l'unzione nella tua vita aumenta senza la preghiera. Se tu preghi, allora l'unzione verrà su di te. Gesù è voluto andare proprio lì, dove era solito andare. Abbiamo letto in Luca che Gesù era solito andare lì. Sapete che Gesù, tutti i miracoli che compiva ogni giorno, lui prima si andava a prendere l'unzione nel Monte degli Ulivi, andava a pregare, andava proprio in quel posto e lì riceveva l'unzione per poi compiere tutte le opere straordinarie che lui compiva: guarigioni, miracoli, potenti operazioni, prodigi, moltiplicazione dei pani e dei pesci, pesche miracolose, guarigioni dei lebbrosi, resurrezione dei morti. Gesù qui adesso, in questo momento particolare, lui riceve legalmente l'autorità di sommo sacerdote, perché Gesù tutto quello che fa lo fa legalmente. Gesù non ha rubato niente a nessuno, non gli è stato dato nulla gratuitamente. Gesù ha dovuto fare e compiere tutto quello che ha fatto attraverso la sua perfetta ubbidienza. Ecco perché è importante l'ubbidienza, miei cari, perché con l'ubbidienza tu fai tacere l'avversario, tu ammutolisci l'avversario con l'ubbidienza. E stavamo leggendo lì in Ebrei: nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e supplicazione a colui che lo poteva salvare dalla morte, e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Perché dico, lui è stato costituito sommo sacerdote? Perché quando il sacerdote, il sommo sacerdote, veniva chiamato al suo ruolo, insieme con i suoi figli, veniva consacrato, sapete cosa accadeva? Veniva passato sul sommo sacerdote, sui suoi figli, nel lobo dell'orecchio destro, nel pollice della mano destra, nell'alluce del piede destro, veniva passato prima il sangue. Gesù gli è uscito il sangue dai pori. C'era questa oppressione che gli ha fatto uscire il sangue. Prima è passato il sangue su Gesù e quel sangue è passato sul lobo dell'orecchio. Lui in quel momento non aveva risposte da Dio, ma la sua piena fiducia nei confronti del Padre gli faceva dire: ma la tua volontà sia fatta, non la mia, io sono qui pronto anche a morire per te, non ha importanza, e rimango sempre pieno di fiducia verso di te. Poi ogni cosa che faccio la faccio perché tu me l'hai ordinato, perché tu me l'hai detto, e quindi il sangue nel pollice, e poi vado dovunque tu vuoi che io vada, il sangue nell'alluce del piede. E poi dopo il sangue veniva passato l'olio nel lobo, nel pollice e nell'alluce, l'olio dell'unzione. Gesù qui nell'orto del Getsemani riceve il sangue e l'olio e viene ordinato, riconosciuto, confermato dal cielo come sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Il sacerdozio che non ha genealogia, che non ha inizio né fine, che è il sacerdozio di Cristo Gesù. E io stamattina voglio ministrare su di voi con questo, avendo Gesù come sommo sacerdote che vi libera da ogni tristezza, da ogni depressione, da ogni oppressione, da ogni angoscia, da ogni paura, da ogni timore, anche la timidità quando annunciamo il Vangelo, perché tu devi annunciare il Vangelo con franchezza, e perciò vi chiedo di alzarvi in piedi. Alleluia. Ora mashala varramon prefare darsa. Ora, ma andiamo nello spirito. Ora, ma paramashanda il tuo fraffare. Ora, ma sere cante il tuo fraffare, monta il tavrassiera. O sciavarante il tuo branfole, tar crembo il tuo vrassea. Nella vita dei figli di Dio deve regnare la gioia. Perché deve regnare la gioia? Perché tu manifesti il regno di Dio. Tu devi dichiarare: il regno dei cieli è arrivato fino a voi. E il regno di Dio non consiste in ciò che mangiamo, beviamo e altre cose di questo genere. Il regno di Dio è giustizia, pace e
gioia
nello Spirito Santo. Perciò noi non possiamo vivere nella tristezza. E quando la tristezza viene nella tua vita e ti opprime, quando l'angoscia ti viene addosso, quando la depressione vuole entrare nella tua vita, cacciale via, perché sono tentazioni, non sono malattie. Lo voglio dire chiaramente. Queste cose non sono malattie, sono tentazioni. Sono tentativi del diavolo di bloccare la tua preghiera. Il fuoco della preghiera che c'è dentro di te, cerca di spegnere quel fuoco. I discepoli si addormentarono. Gesù aveva detto: vegliate per non cadere in tentazione, pregate perché il momento è importante. Questo è un momento fondamentale, focale. Pregate, pregate, pregate. Ma i discepoli a quella tentazione non hanno saputo resistere, si sono addormentati. Un vero discepolo è ripieno di vita, non si addormenta.